Questo programma è offerto da...
Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro. Ancora questa sera parliamo di natura e abbiamo con noi un esperto, un botanico, agronomo, esperto di erbe spontanee, con noi il fantastico Emanuele Cavaiolo, la capra selvatica, che ci racconterà della sua fantastica invenzione, no? La prima carne di fiori al mondo. Grazie Emanuele per essere con noi questa sera.
Ma grazie a voi davvero di essere qui, di questa bellissima e grandissima e straordinaria opportunità, e mi riempie di gioia essere con voi e parlare del selvatico, delle piante selvatiche oggi qui.
Fantastico, io ti ringrazio e ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta già come adesso, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. E poi ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare il capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano, che ha curato anche la nostra sigla e le nostre grafiche, e il media partner, il mago dentista. Invito come sempre ad interagire con commenti, messaggi, considerazioni, domande, e poi vi presento come sempre i fantastici opinionisti, iniziando dall'immancabile, sempre onnipresente, ormai il nostro poeta, filosofo, scrittore, docente, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social, Daniele Buonpane.
Grazie Mimmo sempre per le tue splendide presentazioni, grazie a Valentina che anche stasera nella sua splendida luce mi affianca in una nuova puntata. Do anch'io un caloroso benvenuto al nostro ospite Emanuele Cavaiolo, che è un grande ospite che ci porterà dei contenuti e delle conoscenze che andranno ad arricchire la nostra rubrica.
Ecco, e presento anche Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di amante spettacolo, anche lei soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Ciao Domenico, grazie, un abbraccio virtuale anche a Daniele e a tutto lo staff che ci segue sempre con massima cura. Emanuele, stasera siamo onorati, ecco, di sentire quella che può essere una novità, no? Nel nostro mondo così caotico e diciamo inquinato. Diamo qualche spunto anche ai ragazzi, come fai anche tu sui tuoi canali social. Buonasera.
Ed eccolo qua di nuovo, Emanuele, come vedi diciamo, siamo felici di averti con noi. Sappiamo che oggi è terminato da poco un corso ad Arezzo, sei in viaggio di ritorno a casa, sei anche stanco, ma certamente e dai, sarà una piacevole videochiamata tra amici, diciamo noi, non una chiacchierata. L'unica cosa però che voglio dirti, e lo dico sempre a tutti gli ospiti, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Bombane, perché tu lo vedi così tranquillo e poi improvvisamente metti un po' di piccante. È vero, Daniele?
Assolutamente sì, quando ci troviamo ospiti che ci portano dei prodotti alimentari, il peperoncino non può che essere gradito da loro, poi vedremo i gusti del nostro ospite.
Però in compenso Valentina ti farà tante belle domande.
Amo il piccante, quindi va
bene, ci sta.
Poi Emanuele, non ti preoccupare che Valentina ti farà tante belle domande equilibrate, poi ci sarà un piacevole momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia, invece Valentina ti dedicherà un suo momento artistico a sorpresa, e a sorpresa per te, ma anche a sorpresa per tutti noi, perché non sappiamo mai Valentina cosa ci propone durante la diretta. Prima di lasciarti alle domande di Daniele, io già ringrazio tutti coloro che si sono collegati, in particolare Alfonso D'Angelo, dice buonasera a tutti, al nostro graditissimo ospite Emanuele Cavaiolo, e poi Pasquale Maselli, buonasera a tutti dall'infermiere più amato d'Italia, vedi, stasera abbiamo proprio il pubblico delle grandi occasioni. Salutiamo anche Carmen Agostiniano e salutiamo anche Salvatore Guerra. Poi Alfonso già va nei dettagli, perché dice, pongo una prima domanda, i fiori dell'albero di Giuda è il particolare ed unico ingrediente per la carne di fiore, però questo lo sveliamo dopo, Emanuele, qua c'è tanta curiosità intorno alla tua invenzione, però lo svegliamo poi piano piano. Prima lascio come sempre la parola a Daniele per la sua prima domanda.
Sì, veramente stasera sarà una bella puntata, cioè, come dire, volevo dire c'è tanta carne a cuocere, però in questo caso non è proprio il termine adatto metaforicamente, poi il nostro amico ci dirà lui quale metafora usa a volte. Carissimo, più che farti domanda, sarebbe bello se tu introducessi il tuo mondo a noi ascoltatori da casa, se ci spieghi in parole brevi di cosa ti occupi e quali sono poi le tue originali scelte, contenuti, invenzioni e scoperte che ha portato nel tuo campo.
Allora, diciamo che il percorso della capra selvatica è iniziato 4 anni fa, dopo le due lauree, la triennale in scienze biologiche a Fisciano e la magistrale in scienze e tecnologie a Portici. E quindi dopo questo percorso di studio era il 16 dicembre 2020, sì, ho preso la seconda laurea e mi è scesa quella goccia di sudore freddo dietro la schiena per dire mo che cosa faccio della mia vita. Mi sono sempre annoiato, devo dire la verità, un po' a stare tra i banchi, dal liceo all'università, prima laurea, seconda laurea, provavo noia e cercavo sempre di trovare il mio dono, la mia missione nella vita. E a un certo punto, dopo la seconda laurea, ho detto, vediamo un po' che cosa dicono le persone, che cosa vogliono le persone che io faccia. E diciamo che le persone iniziavano a vedermi capace sulle piante selvatiche. Facevo dei video dove dicevo il nome della pianta selvatica e la mangiavo, così proprio ti davo una brucata. Il padre di Alessandra, che è qui a fianco a me, che mi accompagna da 11 anni ormai nella mia vita,
Che salutiamo.
Alessandro è una persona, non è una piantina, specifichiamo.
È una persona.
Non è una piantina, è un nome di una pianta.
No. È la persona più bella del mondo per me. Da 11 anni. E diciamo che il padre di Alessandra diceva, ma pari proprio una capra, che in indiano significa sempre proprio una capra. E da lì ho iniziato a pensare, ho detto, ma quasi quasi, guarda, il selvatico, la capra selvatica, chissà. Le persone mi iniziano a chiedere di fare dei corsi, perché mi vedevano molto bravo e mi approcciavo in maniera molto, sì, divertente, ma anche molto didattica e spiegavo in maniera completa, diciamo, il mondo selvatico. E ho iniziato a fare corsi di riconoscimento di piante selvatiche. Dopo il primo lockdown, le persone mi abbracciavano perché le avevo fatte uscire un po' dalla loro zona di comfort, un po' della loro bolla che si era creata in quel periodo tremendo. Prima con 20 persone, poi un secondo corso con 40 persone. E poi da lì sono sbarcato sui social come una capra selvatica e ho fatto in modo che il selvatico e il veganismo, trattare diciamo la scelta vegan, fossero le mie armi, i miei strumenti. Ok.
Manuele, tu hai direttamente anticipato la domanda che ti volevo poi proporre, che ti avrei proposto. Ecco, questi canali YouTube, ma soprattutto Facebook, dove ci sono queste domande che ti vengono poste da ragazzi che poi trovano le piante e che poi, sì, di cui poi non hanno una conoscenza effettiva, tu risolvi questi dubbi, insomma cerchi di dare loro delle risposte. Ma hai pensato poi di dall'online passare in maniera fattuale ad un corso pratico, e quindi non solo poi in diretto, ma diretto come quando tu fai le tue gite, no, in campagna, e puoi anche raccontarci di queste magnifiche giornate all'aperto?
Allora, assolutamente sì. Allora, io parto perché diciamo che ho un po' studiato il metodo di comunicazione che si adotta in America, nella nicchia vegana crudista, e ho preso tanto da quel mondo, più che rispetto all'Italia, devo dire la verità. Quindi della felicità di comunicare la tua passione e farla diventare un lavoro. In America noi sappiamo che spesso chi ha la passione si butta a capofitto, con amore e con passione in quello che fa, lo fa diventare un lavoro. Diciamo che ho adottato un metodo molto simile e sono partito anche con il mio corso online, il primo corso di riconoscimento di piante selvatiche in italiano al mondo, perché proprio volevo che diventasse un lavoro. Quindi ci sono state persone che hanno preso il mio corso online ma che non hanno mai frequentato un corso fisico e hanno iniziato a raccogliere da professionisti, semiprofessionisti, diciamo così, riconoscendo le piante selvatiche in latino, i nomi scientifici proprio, no? Quindi diciamo che questo ha abbattuto quelle barriere anche di che affliggevano le persone che magari non mi potevano raggiungere ai miei corsi fisici, magari, non lo so, persone anche con disabilità che non potevano lasciare casa, ma che volevano riconoscere le piante nelle loro prossimità, o proprio che io non riuscivo a fare, cioè nel senso, io non riesco a fare corsi magari in Veneto o in Lombardia per le distanze, e quindi diciamo che questo corso online ha fatto in modo che si abbattessero queste distanze, e lì io garantisco nel mio corso online un portale Facebook privato, una pagina Facebook privata che tu puoi caricare, dove tu puoi caricare 10.000 foto al giorno, io ti riconosco riconosco le piante che hai visto durante le tue gite da casa, comodamente da casa tua. Quindi questo qui che cosa fa? Fa in modo di avere un filo diretto con me, dare valore a quello che faccio pagando il mio corso online, ma imparando a procacciarsi il cibo praticamente. E ormai vanta già più di 100 persone iscritte, 110, una cosa del genere. Ho iniziato a fare 3-4 anni fa, ed è uno strumento molto valido, perché capisco che la confusione è tanta nei gruppi Facebook pubblici, dove le persone poi sono sfiduciate dalla paura alla quale sono portati da persone che non capiscono di botanica magari, ok?
Infatti.
Quindi serve un legame con il botanico di fiducia, diciamo così.
Ok, intanto Emanuele, si sono collegate tantissime altre persone, io saluto anche Ivan Difensa e, come abbiamo detto, anche Salvatore Guerra. Io ho una curiosità, no, diciamo, Emanuele, da chiederti. Tu oggi sei un vegano convintissimo, no? Di quelli proprio, come dire, 100%. Ma prima, fino a che età, ecco, poi è cambiato poi il tuo pensiero, diciamo, e poi hai intrapreso questo percorso, che è un percorso meraviglioso, no? Che ti ha portato anche tante soddisfazioni e che ti senti anche di consigliare a tutti noi. Quindi ci fai conoscere un nuovo mondo.
Allora, dal 2015 mi ricordavo, io suono anche la chitarra. Sono stato prima musicista e poi, diciamo, un botanico.
Ah, ecco.
Essenzialmente. E quindi eravamo a Matera a suonare un blues festival a Matera in Basilicata. E mi ricordo che da lì iniziai a approcciare il veganismo perché avevo iniziato a leggere prima Franco Berrino, poi Valdo Vaccaro, e quindi lì, tra l'altro lontano da casa, non so, mi viene di iniziare a mangiare più frutta, più verdure, così Franco Berrino iniziai a togliere la molti formaggi, il pesce lo mangiavo, la carne rossa via subito, e molti zuccheri raffinati e farine raffinate le ho tolte subito, dall'oggi al domani. Poi con Valdo Vaccaro, con l'igienismo naturale, con l'introduzione di una dieta, l'introduzione di più alimenti crudi, diciamo così, nella dieta, ho iniziato a vedere veramente che cosa significa il veganismo vero, quello salutista, diciamo così. E dopo è arrivato il lato etico della questione. Quindi io l'ho fatto per salute, ma non perché mi sentissi male. Semplicemente perché volevo provare, da biologo ho detto, se sono un vero scienziato, proviamo, facciamo un esperimento, no? E quindi ho visto che mi sentivo, cioè io ho capito che stavo male prima, perché dopo aver adottato, certo, questa dieta mi sentivo molto meglio.
Fantastico.
Ovviamente se uno si sente già bene non cambierebbe. In realtà io l'ho fatto per un esperimento, ho iniziato a introdurre cereali integrali, pasta integrale, sì, legumi, anche, soprattutto molta frutta, molti estratti, molti succhi verdi, succhi di frutta freschi.
E dopo, quindi diciamo che questo ti ha aiutato anche ti ha aiutato proprio anche il tuo percorso di studi, no? Insomma, chiaramente, che ha rafforzato le tue convinzioni,
sì,
e ti ha aiutato,
sì,
proprio.
Sì, diciamo,
no?
Che, diciamo che quella è stata un po' una tara mentale, ti ingabbia il percorso universitario per la maggior parte delle persone. Per me non è stato diverso, nel senso che ti ingabbia, però avevo sempre quel cenno di curiosità che mi ha sempre accompagnato da quando sono nato, devo dire la verità.
Ma tu invece lo tuo vicino, Emanuele, noi ci siamo documentati, no? Come tutte le domeniche, a me una cosa mi ha colpito, perché sei giovane e non è un percorso ordinario, usuale, quello di affacciarsi, no, al mondo naturale e anche per un buon rendimento, no, dell'ecosistema. Ti ho detto che sin da piccolo hai amato, diciamo, questo percorso, questo tipo di percorso. Io poi ho letto una cosa.
Diciamo che fin da piccolo sono stato curioso sul mondo naturale, diciamo così.
Che lo zampino, dicevo, è di
lo
un
so,
parente,
certo, la vedi un po' le piante.
Esatto,
diciamo,
però
che ero,
della
io non abito
nonna
in campagna, cioè abito di mia nonna.
Che curiosità, essendo pure un legame particolare, come
sì,
tutti
sì,
noi, no? Queste nonne che ci accompagnano, è lei che poi ti ha inculcato questo interesse,
sì,
questa passione, che ricordo hai?
No, allora in realtà il processo è diverso, perché come spiego sempre nei miei corsi, purtroppo nel 43 noi abbiamo avuto una liberazione e un'invasione americana, in realtà, della Seconda Guerra Mondiale. Mia nonna aveva 15 anni, quindi ricorda il cibo selvatico per un cibo di sussistenza che li, diciamo, li faceva sopravvivere dalla fame, in certo modo. Ricorda delle piante selvatiche, ma non le ricorda tutto, perché il boom economico poi, diciamo, ha annichilito un po' questa cultura, purtroppo. C'è stato un depauperamento culturale. Quindi oggi non è inusuale che sono io, diciamo, insegno le piante a mia nonna, cioè mia nonna vede che faccio
fantastico,
ed è giusto. Mi ricevete? Non vengo da una non vengo da una famiglia contadina, quindi sono partito completamente da zero. C'è un po' di, diciamo che stando in periferia vicino al mare, c'è un po' di natura, ma il grosso della natura, cioè mi piacevano gli animali, mi piaceva vedere gli animali, ovviamente li mangiavo e non capivo quale fosse la differenza tra accarezzare il gatto che viveva con me e mangiare una costoletta di agnello o il pollo e quello che è. Quindi c'avevo questa dissonanza cognitiva che abbiamo tutte e tutti, ovviamente. Però diciamo che certe volte ricordo l'odore di alcune piante che quando andavi in giardino, per esempio. Però diciamo che sono dei ricordi che hanno tutte le persone, ma poi possono rimanere solo ricordi, o puoi immergerti in natura. Quello che ho fatto 4 anni fa è immergermi in natura, perché anche da agronomo non va in campo, ti sbattono dietro un computer o a fare ricerca e non, non esci più, purtroppo.
È vero, è verissimo. Però Emanuele, una cosa che poi no, una cosa che in tanti poi si chiedono, no? Diciamo, sembra che comunque fare diciamo un'alimentazione di quella là, comprensiva anche di carni, uova e tante altre cose, possa essere più semplice, perché poi essere vegano, come lo sei tu, è anche complicato, no? Perché devi diciamo, ecco, elaborare gli alimenti, trovare, che ne so, ecco, come fai tu, no? Proprio l'alimento giusto. A volte questo pure, no? Spavento, questo fatto di poi non fare una corretta alimentazione bilanciata, no? Perché comunque devi fare anche un'alimentazione certo, equilibrata. Ecco, che consiglio puoi dare a chi vuole proprio intraprendere questo nuovo modo proprio sì, di alimentarsi, no?
Nella, nuova... nella cultura italiana da nord a sud, cioè l'80% della cucina è contadina, è vegana in realtà, quindi diciamo che dipende la persona dove pone l'attenzione. Che questo è un plagio culturale che spesso si fa senza accorgersene, effettivamente, ecco, si prendono delle nozioni perché si è sempre detto e fatto così. Io ero una persona che faceva questi gli stessi ragionamenti che fanno tutte le persone, quindi mi trovavo a mangiare carne pure a colazione certe volte, quindi cioè nel senso avevo dei condizionamenti sociali molto molto potenti. Poi però la voglia di provare altro, la curiosità prevalevano in me, poi perché sono sempre stato un pochino aperto, oggi sono tanto aperto alle novità, però dipende, cioè nel senso che non è molto difficile, in realtà cioè se sei abituato a non sapere da dove vengono gli alimenti, è chiaro, è complicato, perché poi ti devi dare una svegliata e devi iniziare a leggere anche le etichette. Se per complicato intendiamo quello, sì, può essere complicato all'inizio, però dopo diventa un'abitudine e che presto o tardi dovrei fare, perché il cibo è la cosa che facciamo 3 volte al giorno e che diciamo ha un'importanza incredibile, ci dà il carburante per poter vivere e poter fare le cose. E devi capire come vengono fatti dei cibi, altrimenti si vive nella propria bolla, si vive chiusi e non si riesce a capire che cos'è la realtà. All'inizio magari un po' si stenta, però poi dopo vedi tutto in maniera più chiara, diciamo così.
Sì, la vabbè, diciamo che
di dire alle persone che si approcciano a questa dieta, diciamo che la dieta vegana, praticamente se si escludono i prodotti di origine animale dalla propria dieta e si abbondano con quelli vegetali che rimangono nella propria dieta, è una dieta vegana praticamente, quindi alla fine diciamo non è tutta questa difficoltà.
Non è complicato, ecco, diciamo.
No, anche perché poi la scelta è personale, nel senso nessuno ti costringe quando vai a casa di una persona a mangiare quello che dicono loro, alla fine dipende molto da te, se hai delle richieste, se hai piacere a stare con le persone, mangi quello che ti pare, diciamo, no?
Sì.
Ti volevo chiedere, ma tu cosa pensi degli OGM, gli organismi geneticamente modificati?
Sì, guarda, gli OGM sono stata un'invenzione negli anni 60 di un'elite di biologi e fisici e genetisti, soprattutto come me, che studiava, ma che diciamo così guardava a una soluzione a breve termine senza capire quale sarebbe stato l'impatto ambientale dell'utilizzo degli OGM. Io ho studiato gli OGM, quindi capisco benissimo che cosa sono, e quando si pone l'attenzione solo sull'organismo effettivamente geneticamente non modificato, che al mondo sono 3, il mais, la soia, che vanno all'allevamento intensivo tra altre cose, e il cotone, che vanno alla produzione di panni con manodopera a basso costo, soprattutto in Bangladesh, per i panni che poi verranno buttati, e perché ne abbiamo pieno veramente la testa, no, di panni. Io non compro neanche più panni nuovi, vado al mercato, li compro tutti usati la maggior parte delle volte. E quindi sono questi 3 OGM. Stiamo facendo delle varietà di riso che hanno una grande quantità di vitamine. Quindi loro pensano di salvare le popolazioni e il mondo in questo modo, cioè producendo degli organismi che hanno una resa più elevata, ok? Non sapendo che la soluzione sarebbe far coltivare alle popolazioni indigene del luogo le varietà che hanno sempre coltivato da migliaia di anni. Quindi diciamo che c'è una speculazione incredibile sull'utilizzo degli OGM, anche perché poi dopo ci sono ditte sementiere, sì, OGM come i semi ibridi, eccetera, eccetera, che ti tengono in pugno perché dipendi completamente da loro per l'utilizzo degli OGM, siccome sono piante brevettate e nessun organismo è sotto brevetto, ok? Quindi la cosa che dovrebbe fare l'America e chi soprattutto brevetta, la maggior parte dell'America, che brevetta gli OGM e lasciare in pace le comunità e le popolazioni locali, le tribù locali, e quindi la tribù deve togliersi dal gioco dell'OGM e riprendere i semi che venivano coltivati perché sono più adatti a quel territorio e resistono senza l'utilizzo di pesticidi a diciamo così ai parassiti e il vario stress ambientale che c'è tutti gli anni, okay. Io ero pro OGM quando studiavo all'università e poi ho capito, perché non sapevo che c'erano delle persone, delle comunità che abitavano dei luoghi che selezionavano dei semi. Perché ovviamente quando stai in un banco di università e studi delle cose, c'hai i paraocchi e non vedi molte cose che non vedono ancora molti miei colleghi, ok? Perché è una questione di soldi a un certo punto, no?
Come sempre, gli interessi, no, che girano.
Delle multinazionali, esatto. Gli interessi, queste americanate. Invece ti voglio chiedere un'altra cosa. Invece cosa pensi degli insetti che vogliono portare sulle nostre tavole? Gli insetti.
La farina di insetti, la farina di grillo.
Guarda, insetti mi piacciono tanto, però non li mangio, diciamo così.
Sono pieni di vitamine, proteine, sì. Vitamine.
Lasciamoli stare.
Tra l'altro io ti dico una cosa, le vitamine sono sostanze che col calore vanno via, quindi a meno che tu non mangi un insetto crudo, magari con la farina te la puoi cavare, se è essiccata, ancora cruda magari.
Ma noi però... detto che tu oltre agli orti sinergici, insomma tutte queste cose, sei anche un grande appassionato di fermentazioni e formaggi vegetali. Per noi amanti del formaggio, essendo noi molto legati come tradizione, no? Come popolo a certi gusti, quale formaggio vegetale per noi amanti dei formaggi ci puoi consigliare?
Allora, sì, ci sono diversi tipi di formaggio in, diciamo così, in commercio. Cioè, nel senso, trovi il formaggio molto commerciale, trovi il formaggio che costa, un po' di meno, puoi comprare quello che costa un po' di più. Si può andare nei discount, ormai ci sono anche nei discount. Io faccio i miei formaggi, faccio il formaggio spalmabile di Anacardi, metti in ammollo gli Anacardi, li frulli, ci metti i fermenti lattici, fai fermentare per 2 giorni e hai uno spalmabile, quindi un formaggio acido tipo Philadelphia, ottimo. È un prodotto crudo, pieno di vitamine, pieno di fermenti lattici, quindi quei sono tutti i microrganismi che fanno benissimo all'intestino, senza lattosio, senza colesterolo, però è molto molto digeribile. Tra l'altro le fermentazioni aumentano la digeribilità di un prodotto, ok? Perché gli anacardi, se li prendi secchi, sono più indigesti rispetto a quando li fai ammollare in acqua, quando li frulli e li fermenti sotto forma di formaggio. Ora in commercio iniziano ad arrivare delle soluzioni vegetali. Ovviamente non è che puoi mangiare non esiste la mozzarella vegetale, per esempio. Le fanno, però sono lontanissime dalla consistenza e dal sapore della mozzarella. Però molti formaggi si possono fare delle ottime ricotte di mandorla stagionate, le propongo ai miei corsi di degustazione, e ricotte anche dure stagionate, anche da grattare come fosse sulla pasta alla norma, per esempio, no? Quindi sono molto molto tipo una ricotta salata, prima è un primo sale, poi diventa una ricotta salata da grattugiare, diciamo, molto molto buona. In casa si riescono a fare benissimo. Sui formaggi io consiglio sempre di farli a casa, lo spalmabile, la ricotta di mandorle, sono molto semplici da fare, trovate un sacco di ricette, perché altrimenti quelli buoni al supermercato costano tanto, quelli che costano poco non mi fanno impazzire.
Sì, Manuel, siamo arrivati alla domanda cardine che tutti aspettavamo, la prima carne di fiori, la Formet. Cosa sì. è questa carne di fiori che ha destato tanta curiosità?
Allora, questa qui è un'invenzione che ha 4 anni ormai di sperimentazione, che parte da un errore effettivamente, perché io volevo fare dei capperi dei fiori dell'albero di Giuda, di quei fiori lì, quando erano ancora chiusi in bocciolo. Li metto sotto sale e non ero avvezzo al mondo, non ero addentrato ancora nel mondo della fermentazione, quindi vedo che forse c'erano un odore strano. Li provo a frullare prima di buttarli e vedo che questa pasta che si creava, questa pasta di fiori che si creava, aveva non so che di carnoso, di prosciuttoso, cioè aveva dei sentori particolari. Ho detto vabbè, ero in fissa con il crudismo all'epoca e inizio a fare questi burger nell'essiccatore a base di fiori frullati, acqua, e addensante e sale. Boom. E vedevo che dicevo, cavolo, ma sembra proprio carne, però era ancora troppo acidi. Dopo 4 anni di sperimentazione, il prodotto è ancora un prodotto crudo e rimarco quello che facevano i nostri nonni col maiale a Natale. Si ammazzava il maiale, si prendeva la carne, si facevano insaccati per non far deperire la carne, che era fresca, si mettevano sotto forma di insaccati con il sale, le spezie, il finocchietto, il pepe, eccetera, eccetera. Bene. Perché il maiale c'era solo in quel periodo. Il maiale adesso vive, lo lasciamo stare, sì, ci sono i fiori dell'albero di Giuda, che hanno una fioritura solo ad aprile, in un periodo relativamente breve, e quindi qual è il modo per conservarle quelle proprietà? Quindi antiossidanti, i tannini, gli antiossidanti che danno il colore, quello, il colore naturale del fiore, l'acido ascorbico, cioè la vitamina C contenuta in quei fiori, e penso anche dal lato proteico se la cavano, perché è la stessa famiglia del fagiolo, dei fagioli, dei ceci, delle lenticchie, le fabacee, le leguminose. Ho detto ok, faccio lo stesso processo con i fiori, quindi frullo i fiori e lo metto in un budello di cellulosa e creo la prima carne di fiori al mondo, che è un metodo di conservazione di una pianta che è sempre stata sotto il mio naso, diciamo, ok?
Quindi diciamo che
esatto,
come dire, poi è stato un intuito praticamente, ecco,
non ho sentito, dimmi.
No, dico, è stato quindi un caso, ecco, proprio, no? Come tutte le migliori invenzioni, no? Vengono così, nascono proprio veramente per caso, anche se dietro, ecco, c'è tutto il tuo percorso di formazione sia universitaria sia sul campo, ecco. Diciamo, ecco, che è stata una scoperta, per quanto per caso che ad esempio Daniele o Valentina o io, ecco, non potevamo mai fare, ecco, viene anche da un tuo percorso di ricerca, no, di approfondimento, di studio. La fortuna uda gli audaci, no, come si dice. Nulla è per caso. Certo.
Manuele, un'altra cosa simpatica, sempre che si dice dei social, che tu hai i tuoi follower che sono le caprette, no? Che è stato detto così proprio perché tu sei per eccellenza. Nelle tue G-Stories, che sono molto educative, diciamolo, usi spesso, adoperi spesso il motto andiamo a fare la spesa. Chi di noi non vorrebbe fare la spesa tutto un giorno e dimagrire o mettersi a regime per una buona volta? La spesa, come consigli di farla? O meglio, perché questo motto?
Aspetta che ho perso, sto attraversando una zona d'ombra.
Ok, no, ho tutta la linea, ma non so perché. No, stavi dicendo, non possiamo andare a fare la spesa, una cosa del genere, che hai detto?
Come dicevo, nei tuoi G-Stories, il tuo motto principale, dire, andiamo a fare la spesa, ok? Perché proprio questa sigla, diciamo, è proprio perché vuoi fare della tua cultura, no? Del tuo percorso, un sistema, no? Un sistema ecosostenibile, insomma, sei una persona, io direi quasi biodisponibile, okay? Battuta, lasciamocela. E quindi andiamo a fare la spesa. Tu hai detto bene dei discount che si stanno da poco adoperando affinché vengano introdotti dei prodotti abbastanza buoni. Però cosa consigli? Perché poi ci sono varie categorie, ci sono le piccole esercente e la grande catena alimentare. Tu da questo punto di vista cosa ti senti di consigliare? A chi dobbiamo rivolgerci? Insomma, dobbiamo fare come con la Coldiretti, fare il produttore consumatore e quindi dare fiducia diretta al produttore, oppure affidarci alle grandi catene?
Allora, voi dovete affidarvi a voi stessi.
Bravo, questa è una domanda al peperoncino che hai fatto, Valentino.
Voi dovete affidarvi a voi stessi, e quando si dice, vabbè, ma io sto in città, sto a Milano Centro, in un monolocale, come faccio, no? E in realtà lì inizia a uscire, cioè, il vino buono e l'olio buono nasce quando la vite e l'ulivo sono molto stressate, ok? Quindi in condizioni avverse. La stessa cosa, le migliori idee nascono in un metro quadro di casa, di appartamento quasi, no? Quindi è quando stai schiacciato che nascono le cose migliori, e lì ti inizi a chiedere, andiamo a vedere se c'è del cibo in strada, trovi le piante selvatiche che spuntano dall'asfalto, ok? Io faccio corsi in tutta Italia, nei parchi anche per questo, e in mezzo alla strada ci sono un sacco di piante selvatiche. Dal punto di vista didattico, ottimo. Non vanno raccolte assolutamente perché sono inquinate per le polveri sottili delle auto, però il punto è proprio che c'è una persona che in città che si rende conto che non sa come viene prodotto il cibo, gli viene quel flash così, quel lampo di genio, e dice, ma io voglio capire come si produce il cibo, e inizia ad andare dove viene prodotto il cibo, e lì inizia a fare una scrematura, ok? Quindi non è neanche Coldiretti, Confagricoltura, quello che sia, ok? Anzi, bisogna far capire agli agricoltori, e siccome loro lavorano, praticamente lavorano per noi, bisogna far capire le nostre istanze a gran voce, nel senso che io vengo da te, vengo a controllare come coltivi, o mi fai vedere come coltivi. Oggi ci sono queste filiere, ok? Adotta una zolla, adotti un albero da frutto a distanza. Questa è la cosa. Quindi tu inizi a capire come viene prodotta quella cosa, fin quando non arrivi anche poi a lasciare la città e ti trasferisci in campagna, perché ce la fai più praticamente. E anche un pezzettino di terra ti dà sollazzo, ti dà divertimento, ti dà gioia e ti dà buoni frutti che poi porti in tavola. Ok? Una passeggiata di una domenica in Pineta, la raccolta della salsa pariglia Smilax Aspra, che raccolgo sempre io a Mazzetti, può essere un atto rivoluzionario per rivoluzionare la propria vita, perché siamo 8 ore davanti a un computer in ufficio, il cibo ci arriva tutto bello inscatolato nella mensa magari dell'ufficio, e già raccogliere una cosa da mangiare già è un atto rivoluzionario, diciamo. Ma, ok,
sì, vabbè, diciamo, molti vanno a funghi, no? Si dice vado a funghi, nel senso, comunque c'è il culto di chi va a trovarsi le bacche, i funghi, queste cose qua, non è proprio una cosa inusuale.
Il fatto, ecco, di coltivarsi i pomodori, la soddisfazione di mangiare
pomodorini, è bello, bravo, ognuno di noi
è impagabile, no? Diciamo questo, no? Soddisfazione
di avere il proprio giardinetto, ognuno di noi il proprio giardinetto. Ti
volevo fare anche, sembra banale, no? Anche il fatto, ecco, di, siamo quasi in estate, il basilico, no? Di avere la piantina di basilico, di usare le proprie foglioline, che veramente ti dà quella gioia, quella soddisfazione.
Diciamo, che... il piccolo principe diceva, ciò che ha reso grande la tua pianta non è la pianta in sé, ma diciamo l'amore che ci hai messo per crescere quella pianta, no? Il messaggio del piccolo principe. Ti volevo chiedere un'altra domanda americanata. Andiamo a Los Angeles, in California, Herbalife, fondata nel 1980. Ha tanti adepti, una multinazionale, un'azienda globale che promuove questi settori alimentari. Volevo sapere la tua visione, diciamo, di queste erbe alimentari in merito a questo processo, nel senso, sei favorevole, sei contrario, la vedi una cosa solo per sperperare soldi, che ne pensi?
Guarda, ci sono in California, soprattutto hai toccato un tasto dolente, perché lì è proprio la patria del... Sì. Del vegetale a tutti i costi, c'è una nicchia vegana crudista molto potente, quindi ti dico che ormai non è l'unica azienda, e c'è anche di meglio. a livello di integratori alimentari. C'è un'azienda che si chiama Purium con la P di Palermo, di Dave Sandoval, e lui è un guru delle piante, fa degli integratori alimentari che praticamente prendi un cucchiaino di quella polvere, estratti vegetali sono, e hanno visto che praticamente conviene molto, perché lui che fa? Liofilizza i vegetali, che tra l'altro sono vegetali che sono coltivati in condizioni eccezionali, e in maniera molto...
Peccato. Peccato che non si sente, ecco. Sta attraversando una zona, ecco, non coperta.
Sei nell'area 51, probabilmente.
Appena toccato la California, vedi che succede.
Non ti abbiamo sentito, okay. Emanuele.
Emanuele, l'ultima parte.
Eri nell'area 51. Va, dimmi.
Esatto, bravo, sì. Allora, che cosa succede? Che lui che cosa ha pensato? Ha detto, invece di far fare tantissimi estratti al giorno, perché poi quando bevi degli estratti sono concentrati, ma qual è la cosa? C'è gente che va di fretta, non ti puoi fare 4 estratti al giorno, perché fatti un estratto, pulisci la macchina, cioè lo puoi fare, deve diventare uno stile di vita, ma se voglio una bomba di superfood, prendo questa polverina completamente vegetale, naturale, lo metto, la rigenero con l'acqua e la bevo, ok? Quindi fanno integratori anche per sportivi, eccetera, eccetera. Tutto crudo, tutto criossiccato, liofilizzato, pacchetti ermetici, così. Quindi l'importante, allora, dei prodotti vegetali è sapere il perché bisogna andare incontro all'utilizzo dei prodotti vegetali. Che cosa ci danno? Cioè, non bisogna mangiare e utilizzare qualcosa per moda, bisogna capire se fa bene all'organismo. Okay. Poi che sia divertente, colorato, quello, vabbè, il vegetale è anche quello, per carità di Dio. Però in California è pieno ormai di avanguardie. Poi il discorso di Herbalife è legato anche al marketing che si è fatto dietro, soprattutto in Italia.
Sì, per questo me l'avevo posto.
Io ho venduto anche l'energia elettrica, quindi mi sono occupato di network marketing. Fatto anche l'energy broker, non so che cosa significa la... sono dei sistemi che magari sì, ti trovi un lavoretto, però secondo me quando non conosci bene il prodotto non puoi indicare la giusta strada alle persone, ecco tutto.
Emanuele, quindi una corretta alimentazione, come diceva bene anche Domenico prima, aiuta poi a vivere, e non a caso questo scompenso, no, alimentare, questo continuo togliere e ridurre può portare a delle intolleranze, quindi queste intolleranze non sono altro che frutto di questo sistema malsano, no? Di nutrizione, esatto. Sbagliata. Come possiamo quindi, ad esempio, adottare, se vogliamo iniziare domani, un percorso sano, anche se siamo un po' pigri, no? Perché è un contesto caotico quello che viviamo quotidianamente, però con un piccolo sforzo, un po' di volontà, ci potremmo riuscire. Oltre ai canali tui, dove indirizzi le persone a adottare uno stile di vita più equilibrato, ci sono dei testi, dei libri, o comunque delle linee guida che potremmo adottare, acquistare, se tu poi hai fatto anche riferimento a questi?
Magari, perché no, può Emanuele scrivere proprio
un
libro?
Sì, certo,
no?
Certo. A me è un testo che... No, ci sono già, fortunatamente, no? Manca solo quello, ma ammazzo di lavoro. No, a parte che sì, lo farò sulle piante selvatiche, sicuramente. E, guardate, allora, un testo che mi ha sconvolto praticamente è stato Alimentazione Naturale 2. Ecco, adesso vi faccio questa piccola storiella su come mi ha sconvolto questo testo. Perché poi Alimentazione Naturale 2? Perché l'ex compagna fidanzata di mio fratello viene a casa e mi regala questo libro che si chiama Alimentazione Naturale 2 di Valdo Vaccaro, come che vi ho detto prima, che si occupa di igienismo naturale, cioè del capire che non ci sono medici che ti curano, ma gli igienisti naturali, ecco, che cosa possono fare? Possono darti dei consigli per fare in modo che il tuo corpo autoguarisca.
meglio, ok? Cioè, quindi la medicina di tipo 1, la prevenzione, non in certo qual modo.
Sì.
E io questo libro lo leggo praticamente quando ancora devo finire la laurea triennale. Ero ancora, sì, non mangiavo carne, il percorso di Franco Berrino mangiavo, nel percorso suo mangiavo il pesce, neanche più le uova, cose così. Leggo questo libro e rimango scioccato, perché addirittura diceva come mangiare gli alimenti in quale ordine, parlava di una grande quantità di crudo nella propria dieta, tutte cose che non facevo, bene lontano dai pasti, cose folli. Ho detto, ma questo sta male, ho chiuso il libro. Poi lo andavo a spizzicolare, lo andavo a spiare così, e oggi io lo ritengo uno dei libri più intensi, diciamo, e più coinvolgenti, che ti spronano nella scelta vegana salutista. Lui fa questo percorso, si chiama Vegan Crudismo. Diciamo che è molto semplice. Siccome la prima fase della giornata di una persona è la fase eliminativa, quella che ti fa andare al bagno di mattina, no? Diciamo che quella è la fase in cui a stomaco vuoto puoi mangiare più frutta, che è uno degli alimenti migliori per il corpo umano. Anzi, la
io so che, vabbè, non c'è, so che la frutta va a mangiare lontano dai pasti perché c'ha enzimi diversi per la digestione, ad esempio. Non so se ci sta ascoltando Manuele.
Ah, praticamente Padone, all'inizio noi possiamo continuare il giorno notturno, che ti porta a far riposare anche l'organismo, con la frutta mattutina, anche con gli estratti e con i succhi. Ovviamente chi mi segue sui social vede benissimo i miei succhi di frutta e di arancia, soprattutto d'inverno. Quello che cosa faccio? Frutta acquosa, cioè bisogna mangiare in ordine di quantità di frutta nell'alimento, cioè frutta acquosa proprio a stomaco vuoto. Quindi arance d'inverno, meloni e angurie d'estate. Anguria non va mangiata dopo i pasti, altrimenti farà sempre male, genererà sempre gonfiore e putrefazione, perché fermenta dopo i pasti. Invece l'estratto di anguria o le fette di anguria a prima mattina sono una vera e propria panacea. Quindi agrumi d'inverno, io bevo anche un litro, due litri d'inverno a mani basse, bello filtrato così. Ci metto le piante selvatiche, le frullo e rifiltro e mi vengono questi succhi eccezionali praticamente.
Bellissimo.
E si sente proprio l'effetto rimineralizzante anche dell'aggiunta. Ho fatto, non lo so, il succo con il centocchio, il succo d'arancia filtrato, frullato col centocchio, o erbe amare di cui voglio le proprietà, ma sono troppo amare, le frullo con un frutto dolce, come si fa quando vai ad indorare la pillola per il bambino.
Insomma. Vabbè, noi mettiamo un po' di zucchero, a volte l'arancia è molto aspra, no? Mettiamo un po' di zucchero, noi non siamo
dei italiani. Esatto, no, ma basta prendere l'arancia dolce, non c'è bisogno di adulterare i sapori.
Vabbè, io non so... Dimmi.
Si fa, diciamo, una colazione, uno spuntino, banane, datteri, fichi secchi d'estate, l'uva d'estate, l'uva eccezionale. L'uva ha una composizione nutrizionale, il succo d'uva ricorda il latte materno a livello nutrizionale, è incredibile. E la frutta che più mi piace è frutta acquosa, mele, pere sicuramente. A pranzo, primo piatto, l'insalata masticata piano perché lo stomaco non ha denti. Che cosa fa? Fa da aperitivo, apre un po' lo stomaco per accogliere gli altri alimenti e ti fa digerire meglio gli alimenti che arrivano dopo. Quindi la verdura cruda sarà una terrina di radicchio, insalata, quello che volete, condito come vi pare. A me piace senza sale, per esempio. Poi ci può essere una zuppa di legumi, una scarola e fagioli, la verdura cotta. Poi hai i tuoi cereali integrali, riso integrale. E poi il secondo pasto. E il terzo pasto può essere un pugno di noci, frutta secca, eccetera, eccetera. Le famosissime tre noci che mangiavano i nostri nonni. E questo è un pranzo completo, poi lo spuntino alle 4, alle 5, quella può essere la frutta, e a cena si ripete come il pranzo, variando, ovviamente. Okay? Quindi tu ti fai la tua lista della spesa, vari gli alimenti, ti fai la tabella, puoi fare le preparazioni, puoi fare un chilo di riso, non lo so,
e uno di orzo e di avena a settimana, le metti nel frigo, prepari le schiscette e via. Quindi è un fatto solo di programmazione.
Solo di
E lì
organismi.
inizia ad aumentare di organizzazione, esatto. Lì inizia ad aumentare l'energia, sono cibi integrali. Il fatto che sia molto crudo ci rende molto più idratati, molto più energici, perché ci sono vitamine ed enzimi e minerali che purtroppo non vengono presi in considerazione nella nostra dieta, ma sono quelli che fanno aumentare la funzionalità, le funzioni della cellula, ok? Mangiando sempre pane e pasta si va in seguito a una secchezza proprio, non proprio delle fauci, ma proprio della pelle, dell'organismo. Quando si introduce molto cibo crudo, bisogna sempre bere, per carità, ma si ha molto meno sete soprattutto e si è molto
Sì.
più
E
attivi.
infatti volevo dire, tu che sei un fruttariano, che mangi solo frutta, non ti viene pure la voglia ogni tanto di mangiare un piatto di pasta, un po' di pane? Perché poi ci sono degli estremi, no? Chi mangia solo
Allora,
frutta.
guarda, non deve mai essere un punto di inizio. Quando si diventa fruttariani, crudisti, eccetera, eccetera, diciamo che quello è un punto di arrivo. Cioè, io lo faccio sempre l'esempio della spremuta d'arancia. Io la spremuta d'arancia non la utilizzavo, non la bevevo prima, ma mi piace così tanto che non vedo l'ora che sia l'inverno per le arance, quelle buone. Non vedo l'ora che sia l'estate per il cocomero succoso e zuccherino, perché quando ne aumenti la quantità nella tua dieta, diventa una fetta importante della tua vita, ovviamente, ma non perché ruota tutto intorno al cibo, ma perché vedi come reagisce il tuo corpo a quel prodotto, il cibo, ok? E quindi diciamo che dopo, se mi fanno stare bene delle cose, quelle cose sono tutte crude, perché devo mangiare cotto? Quindi la questione è all'opposto. Non è che tu parti con l'idea, ok, io devo raggiungere il crudismo, no? Introduci degli alimenti, vedi se funzionano, no? Funzionano, non
Poi.
mangi di più, vedi che stai bene, e poi lì non torni più indietro praticamente, come quel veganismo, così il crudismo, il fruttarismo. Io ho tanti amici che mettono massa anche con le diete crudiste, in America ne sono la dimostrazione. Un mio amico Marco Tellini in Toscana, che mangia grande quantità di frutta, forse, non so, verdure, insalatone, fa delle insalatone, delle cose del genere, però molta, molta frutta, mette la massa muscolare, sembra pollo quando lo si vede, sembra un dio, no? E
Bellissimo,
perché
vedi, vedi.
diciamo che poi quando si allinea il cibo con, diciamo, l'aspetto psicologico, diciamo così, spirituale, è un tutto un universo. E inizi a capire perché abbiamo il divino dentro di noi. Adesso arriva un attimo una galleria.
Comunque. Devo dire, ma quante cose interessanti, questa puntata è proprio un patrimonio da
Ok.
rivedere. Eccoci.
E lì inizia a capire effettivamente perché il corpo è una macchina divina, il corpo umano è una macchina divina perfetta. Perché diciamo che quando ti avvicini alla dieta, che è quella più consona all'umano, ovviamente la macchina umana funziona meglio e lì iniziano a verificarsi degli episodi molto interessanti. Quindi la mente è più lucida, lavora meglio. Questo significa che puoi amare meglio le persone che ti sono a fianco, puoi avere più idee, le idee geniali e più lucide, significa che effettivamente puoi salvare e aiutare le altre persone, che si traduce anche in una qualità del lavoro, sì, migliore, no?
E puoi salvare anche tanti animali, no? Ecco, non trascuriamo anche questo aspetto
Sì,
qua.
esatto, sì. Vedi, per
Però,
esempio,
quello.
non ne ho parlato, però poi quella è una gentile conseguenza, no?
Infatti, però, ecco, Daniele, prima vorrei intanto salutare tutti coloro che si sono collegati, in particolare la nostra Carolina di guida, Maria Migliaccio che ci saluta, Carlo Rocco. Carolina ha anche una domanda, chiede, dice, signore Emanuele, perché la borragine è chiamata l'erba del coraggio?
Questa
non so se l'ha letta del mio articolo. Io ho scritto un articolo per il Bosco di Oggigia, l'erba del coraggio. Allora, la borragine veniva utilizzata dalle persone per farsi avanti nei confronti di altre persone, ma anche dai guerrieri vichinghi, dai berserk vichinghi, perché ha proprietà mineralizzanti, o si pensa che i suoi alcaloidi pirrolizidinici che molte persone pensano faccia male al fegato, ma in realtà ho sfatato più volte questo mito, siccome se ne fa un largo uso nella cultura contadina italiana, soprattutto ligure, 0,001% di questi alcaloidi, quindi non sono, diciamo che il caffè fa più male, ecco, diciamo così. Forse le sue proprietà rimineralizzanti facevano in modo che, diciamo che chi le prendesse infondeva, diciamo, coraggio, ok? L'ortica anche fa questo effetto, cioè io l'ho provato proprio su di me, è un effetto così rimineralizzante, sempre legato al processo di omeostasi cellulare, di metabolismo cellulare, che inizia a lavorare bene. E questo ci fa capire che cosa? Che le piante selvatiche, da prima dell'avvento dell'agricoltura, prima di 12.000-15.000 anni fa, della creazione della moderna agricoltura, quella sedentaria, stanziale dell'umano, sono sempre entrate nella nostra cultura, le piante selvatiche. Quindi funzioniamo con piante selvatiche e frutta. Prima la frutta, poi le piante selvatiche. Quindi perciò è detta l'erba del coraggio, ok? Perché veniva utilizzata, e lo diceva Plinio il Vecchio, diceva Borrago, gaudia cordis semper ago, cioè borragine potrebbe derivare da borra, che significa stoffa di lana ruvida, perché le sue foglie sono pelose, ricorda una stoffa di lana, oppure da questo verso che diceva cor ago significa praticamente che fa bene al cuore. Il cuore è sempre stato il simbolo dei coraggiosi, no? Vediamo Braveheart, cuore impavido, no?
È vero.
E allora diciamo che si pensava già ai tempi di Plinio il Vecchio, che poi è stato colui che ha scritto Naturalis Historia, parlava di, è morto a Castellammare di Stabia durante l'eruzione del vulcano, tra altre cose, del Vesuvio. Diciamo che aveva scritto un compendio di utilizzo di piante selvatiche, se ne conoscevano le proprietà, e diciamo che lui fa questa, la cita proprio, no? C'ho un attimo la galleria.
Sì, ma è bellissimo, perché anche per come racconta, no, queste cose Emanuele, è veramente affascinante nel modo di comunicare, e poi veramente una persona di cultura, una spiegazione, come dice Carolina, interessante e affascinante proprio.
Sì, veramente. Grazie. Allora, praticamente già questo verso ci faceva capire che veniva utilizzato per infondere coraggio, ok? Proprio infondeva coraggio. E magari loro non sapevano, perché oggi, secondo me, delle analisi confermeranno che è una pianta così magnifica per le sue virtù nutritive e nutrizionali, perché apporta una bella quantità di nutrienti, secondo me.
Sì, tu hai citato Plinio, mi ricordavo, mi fatto in mente delle cose, no? Lo storico Plinio, quando però io poi studiai Ippocrate di Co, il medico della medicina scientifica dell'antichità, quando parlava della, diciamo, di quello schema, no? Della teoria, diciamo, degli umori, quattro umori, no?
Degli umori, conosci, come lo...
Bravissimo. E quella già nel mondo antico, guardate che intelligenza, che intuizione scientifica, a secondo degli stati d'animo, delle temperature, delle alimentazioni, della bile del corpo, c'erano degli umori, flematico, sanguigno, malinconico, collerico, già c'era questa intuizione. E poi, sì, esatto, non a caso, poi nella contemporaneità, nel periodo postmoderno, Ludwig Feuerbach disse proprio: noi siamo ciò che mangiamo, una frase, esatto, che molti conoscono, e si attiene a quello. Io però ti volevo chiedere un'altra cosa, per noi italiani. Si parla sempre di prodotti bio, però se tu vedi in Italia non ci sono tanti negozi ben forniti per il bio, ma hanno anche dei costi un po' eccessivi a volte, se tu vuoi seguire la dieta bio, a volte fanno anche i detersivi bio. Tu che cosa pensi di questo processo bio, che nel nostro paese purtroppo non riuscirà mai a decollare, se tu metti questi prezzi, certo, molto alti rispetto al panino con la mortadella o la Nutella, per dirti una banalità? Cosa bisognerebbe fare?
Allora, guarda, io non mangio prodotti biologici, voglio che sia chiara questa cosa, proprio perché diciamo che la spesa dipende dal reddito. Quindi se io faccio un tipo di spesa è perché ho un tipo di reddito. Però a parità di reddito si possono fare delle scelte. un attimo solo che entro in galleria, perdonatemi.
Ma poi ma stanno più gallerie da Dega, ma dove stai?
Da Napoli Salerno.
Da Napoli Salerno solo gallerie.
Eccoci. Come sempre Daniele fa sempre domande, capito?
Ma perché io sono
l'opinionista, ho capito.
L'opinionista deve fare pure domande intelligenti per dare soddisfazione all'altro.
Arrivo.
Sì, vai,
diamo pure da casa cosa ne pensa, no Daniele?
Bravo, ecco. Pure da casa, cosa ne pensate? Avete visto che grande ospite che avete a rubrica socio? Ma quale trasmissione vi porta ospiti di questo livello?
No, è vero. Verissimo, sono d'accordo, anche perché Emanuele ci sta facendo proprio una lezione di odire.
Una lezione magistralis su biologia, genetica, fisica, alimentazione.
Allora, la spesa dipende dal reddito, ok? Quindi, però a parità di reddito puoi mangiare sempre vegetale. Quindi spesso le persone lo trovano una scusa, vabbè, ma le cose vegetali costano di più. No, assolutamente. C'è gente anche che va a rovistare nei cassonetti che ci sono i cassetti di mele ancora buone che vengono buttate, quindi ti dico che il vegetale si trova ovunque perché il cibo è ovunque. C'è gente che fa delle spese che costano anche zero, se si volesse. Però diciamo che io prendo, ordino direttamente i cassettini al mercato coperto lì a Capaccio e via. Poi diciamo che è normale che se uno ha più soldi fa una spesa un attimo anche dove costa di più, anche perché i contadini che fanno il vero bio ora oggi vendono ai dottori, agli avvocati, ai commercialisti, perché
hai capito, è diventato un cibo da ricchi.
Qualcuno, non azzardo a dire chi è stato, ma sappiamo nome e cognome, qualcuno dove cavolo è, qualche politico ha detto i poveri mangiano meglio, ma non è vero, assolutamente no, anche perché ripeto, il contadino che prima faceva tutto, cioè l'azienda che faceva più cose, non era specializzato. Oggi, non lo so, il farro monococco, che è una varietà di farro, il farro piccolo, che è diciamo 8 euro al chilo la pasta, la vendita. Chi se la compra? Il commercialista, il notaio, chi guadagna tantissimo, ok? Ovviamente il contadino come dovrebbe fare, quindi da una parte fa bene venderla a quel prezzo, che c'è tanto lavoro, per carità. Chi non può permettersela, io non la compro ad esempio personalmente, ma vuole mangiare una grande quantità di frutta, deve andare nella grande distribuzione. Però il fatto è questo: a parità di cose che fanno più male, la verdura della grande distribuzione farà sicuramente meglio rispetto alla carne e ai prodotti animali della grande distribuzione, ok? Quindi diciamo che ormai non ci sono più scuse per non mangiare vegetale, farà sicuramente meglio mangiare anche dalla grande distribuzione, perché io ne sono una dimostrazione, diciamo così.
Però
con il budget che si ha,
Daniele, che stava dicendo?
Il biologico è un disciplinare, non è una garanzia di salubrità del prodotto, non pensate questo.
No, però
è anche una magagna per prendere dei fondi.
Dietro è sempre un fatto,
sì, un fatto di cose. Però fatto si mangia anche per il piacere di mangiare, nel senso che è vero che alcuni hanno quasi un rapporto erotico con il cibo, no? Provano piacere, però puoi mettere ogni tanto quella trasgressione del piacere, che ne so, una cioccolata, un po' di pane con l'olio, mortadella, non so, dico dei cibi che a me piacciono tanto, no? Dico, uno vuole anche seguire questa dieta bio, questi regimi alimentari, però se tu metti sull'ago della bilancia, vedi che comunque, diciamo, tutto sommato qua si campa una volta, permetti che mi lascio andare anche i piaceri di ricibare, capito? Chi mi mangia questi verdure, sì, sì. Ma come rappresenta questa insalata, per dirti, capito?
No, cioè, ma infatti, ecco, non deve essere mai una costrizione, mai. Deve essere proprio una conseguenza. Cioè adesso tu lo fai, lo devi fare per tu lo devi sempre fare per il piacere. Quindi magari
è una scelta, è come una fede che tu una volta sposata, non perché è una presa di posizione, più che altro è una strada che
volevo fare questo esempio, cioè nel senso se...
vedi Daniele, Valentina c'è entrato proprio.
No, però ho capito, però ci deve essere anche un'intesa nel matrimonio, così deve essere.
È la stessa cosa che dici,
a me quella donna non so
dire. Io sto con mia moglie e ogni tanto però magari ti va di andare con un'altra ragazza.
No, quella è un'altra cosa.
Vedi,
non va bene la metafora. Dico, però tu devi stare con la moglie che ti soddisfa e ti fa stare bene. Se la moglie è bio, non ti soddisfa a letto, ci vuole un alimento più carnoso, quindi non va bene. Questo è sempre.
Certo.
Diciamo ecco,
ognuno fa quello che vuole, nel senso che dopo devi stare bene tu, E che spesso poi ce la si vuole raccontare, perché dopo non è che poi diciamo che è stato il regime alimentare che ci ha fatto male, sarà sicuramente la testa che non riesce più a ragionare, si sta male, cioè nel senso che
sì.
Non è che lo devi fare, no?
Sì, anche perché Emanuele, se Daniele parte così non potrà mai diventare.
Non deve essere un'imposizione, la mia non è stata mai un'imposizione. Infatti sui social non si capisce l'accidente di niente, proprio perché dicono ecco, i vegani sono venuti a imporre il loro credo. Ma assolutamente no, noi cerchiamo di sensibilizzare e basta, effettivamente.
No, ma infatti ti dico la verità.
È una scelta,
sì, infatti, di... così. No, infatti a me le cose radicali non piacciono, perché a volte esce un'immagine in televisione, faccio esempio Cruciani che attacchi i vegani, si mangia il salame davanti a loro per provocarli, no? Cioè non è quella poi, come dire, la categoria che va protetta o va minacciata, non è così, non è una guerra, come dire, non è l'ISIS, non è un fondamentalismo, questo dico, capito? Sono dei principi, dei valori nel quale uno si riconosce.
Proprio no, di scelta di vita, no? Insomma, se ti appassioni, incominci a studiare, ecco, approfondire, poi ti accorgi che ti portano.
Però lo sai, io ti spezzo una lancia in tuo favore. Grandi scienziati erano tutti vegani. Alda Merini, Margherita
Hack,
Leonardo da Vinci, non so quanti grandi menti erano vegani.
Sì, e lo stesso Emanuele Cavaiolo, che è una grande mente, perché lo ricordiamo,
sono solo una capra che bruca, dai.
Assolutamente.
Sai perché Daniele, guarda, perché quando inizi a pensare ed essere una mente geniale, inizi a pensare che non ci vuole nulla, che non si muore, che mangi lo stesso e ti nutri comunque senza creare sofferenza, e lo fai semplicemente, ok, ci provi, lo fai, sai che tu stai bene con quella scelta, l'ha fatto tantissime altre persone, fa molto bene al mondo, cioè partendo dalla forchetta non è che ti devi alzare da tavola, anzi stai seduto a tavola praticamente, e quindi
sì,
diciamo
sì,
che
è vero.
Non è come togliersi la spina da un fianco, anzi è molto molto più facile, diciamo. Però bisogna capire delle cose prima, cioè nel senso, perché voglio farlo, e quindi le persone vedono i video dei mattatoi, oppure io non li ho mai visti quei video, li facciamo vedere alle persone che sono interessate, ma non li facciamo mai vedere che cosa succede nei mattatoi alle persone, ci parliamo, molte persone non lo sanno, non lo sapevo neanche io, quando sono diventato vegano li ho visti dopo quei video, ok? Però
sì, magari diciamo...
ci può vedere... E li vede e diventa vegano poi dopo, è una conseguenza.
Diciamo che un po' quello hanno definito l'Auschwitz degli animali, no? Come li trattano, li maltrattano.
Bene, lo so che tu avresti tante domande, però ecco, dobbiamo anche arrivare, stiamo avviando alla conclusione, sono arrivate diverse domande, no? Che veloci, che ti pongo, sottopongo, Emanuele. Una è di Carmine Gagliotta, che dice: buonasera a tutti, Emanuele, cosa ne pensi della cultura del bonsai? È interessante notare che sarebbe che sebbene oggi il bonsai sia considerato una forma d'arte, la sua origine risale al desiderio di avere piante facilmente trasportabili per scopi pratici e terapeutici, come durante le guerre. È quasi la stessa cosa. In questo periodo di guerre economiche per il cibo, alcune aziende sono disposte a tutto, anche il non benessere della gente. Non so che opinione c'hai tu.
Ma che spettacolo di domanda, veramente. Questa è una domanda spettacolare, veramente. Complimenti. Ringrazio Carmine. Allora, sapevo questa cosa del bonsai, pensavo che fosse un'arte di botanici giapponesi, parlo chiaro, magari a corte, perché se conosco, cioè capisco benissimo e mi metto nei panni magari degli avi, dei bonsaisti di oggi, e penso che una persona che debba dedicare tutto quel tempo vicino a una pianta microscopica penso che sia stata una persona come Leonardo da Vinci, era a corte, riusciva a fare tutte le sue invenzioni perché era ad una corte, al cospetto di una corte. Anche in Giappone si è successa la stessa cosa. Non conoscevo, e ringrazio Carmine per questo input, per questa cosa di utilizzare queste piante terapeutiche microscopiche. Sì, perché effettivamente è una pianta adulta che ha sintetizzato tutti i suoi principi attivi, ma piccolina, facilmente trasportabile. Mio fratello si è sempre appassionato ai bonsai, li facevamo ridere tutti, poi a un certo punto però si appassionava. Non conoscevo questa cosa. Guarda, che dirti, Carmine, per il fatto di... cioè, la capra selvatica, il mio progetto è nato proprio per far tornare la cultura nella crisi culturale di oggi. Mia nonna di 95 anni ha sperimentato la crisi, quando era più piccola, di cibo, dovuto al fatto della scarsità di cibo. Il benessere degli anni 70, 60, 80, che li vedevi belli cicciotti a loro in foto, anche mio nonno così, negli anni 50 era un fuscello invece. E poi dopo lei è ancora viva e sta vivendo un'altra crisi. Quindi la rivoluzione verde degli OGM è completamente fallimentare come soluzione, ok? Perché ti dà il brio dei 5 minuti, la dopamina dei 5 minuti, ma noi vogliamo la serotonina, noi vogliamo l'ormone del benessere, dell'economia giusta, circolare, di lunga durata, legata alla territorialità, ai semi antichi, al benessere diffuso. Ok, quindi diciamo che bisogna recuperare delle tradizioni e la cultura legata all'erboristeria e portarla nel moderno, cioè capire come si utilizzano tutte le piante del mondo. Ne parla anche Stefano Mancuso, che vi invito a leggere, che dice che le piante hanno già la risposta insita nel vegetale, c'è già la risposta per la crisi culturale che stiamo vivendo e per il nostro futuro. Ok, bellissimo. Quindi è questa, dobbiamo approcciarci alle piante per capire come creare dei modelli autosufficienti che danno dei grandi risultati. E le piante sono gli organismi giusti alla quale rifarsi, non il modello animale, il modello vegetale. Io magari sono vegano e sono di parte, lo dice Stefano Mancuso, che è un botanico eminente di fama mondiale, italiano, eccezionale, invito alla sua lettura. E quindi sì, le elite mondiali che cosa cercano di fare? Cercano di togliere la cultura, perché la cultura rende sovrano un popolo, ma quando la puoi riacquisire, ritorni sovrano. E noi abbiamo da recuperare solamente 100 anni, dobbiamo andare indietro di 100 anni per recuperare delle tradizioni, c'è la generazione di mia nonna, per esempio, e riportarle all'attualità. Non solo, ma bisogna riniziare a studiare, come ho fatto con la carne di fiori, dei vegetali che sono intorno a noi. Il grande punto di domanda è: che cosa c'è intorno a me oggi che mi può far stare bene? Questa è la cosa.
Bellissimo, mamma mia. Una bellissima risposta. E prima di passare al momento poetico, c'è solo Alfonso che chiede, no? Dice, ma questa alimentazione, no, vegana, lui la chiama nuova alimentazione, può portare effetti benefici soprattutto contro malattie particolari, no? Diciamo, c'è anche questa base scientifica, no? Che può...
Assolutamente sì. Allora, il fatto che non è che l'alimentazione cura da malattie, tumori, eccetera, eccetera. L'alimentazione ti dà gli strumenti, cioè dà gli strumenti al corpo per autoguarire. Quindi dobbiamo iniziare a parlare di autoguarigione del corpo quando gli dai il giusto carburante, ok? Quindi togli il carburante cattivo. Cioè, come una macchina a diesel, ci metti la benzina, non funziona, no? E viceversa. Quando ci metti il carburante giusto, la macchina cosa fa? Rimette a posto quello posto. Il tumore non lo dobbiamo vedere più come una disgrazia divina, ok? Non siamo più nel Medioevo, capiamo e sappiamo che è un modo dell'organismo molto efficiente e molto intelligente di trattare uno scompenso fisiologico che si è creato, un disturbo, ok? E quindi dobbiamo ringraziare l'organismo per averlo fatto, ma dobbiamo capire poi come funziona l'organismo. Quando ci riappropriamo di una dieta che va più nella direzione umana, come ho detto, molta frutta, molta verdura cruda, che cosa fa l'organismo? Riacquisisce gli strumenti per poter far fronte a tutti gli stress ambientali, tutti, anche le malattie soprattutto. E io ho visto persone affrontare tumori come raffreddori,
e viceversa. Quindi diciamo che sono cose che l'organismo ha fatto, sa fare, perché diciamo che queste malattie, tra virgolette, anche della terza età, non esistevano ai tempi di mia nonna, ok? Quindi sono delle malattie
Non si studiavano ancora, non c'erano degli esami approfonditi come si fanno oggi, no? Prima mica ci facevano queste cose molto... la PET, il contratto, non c'erano degli studi così approfonditi.
Sicuramente, però molte... Cioè, per esempio anche... Non lo so, io penso alla calvizie e penso al fatto che prima avevo un cuoio capelluto più forte, oggi la maggior parte delle persone sono senza capelli, o stempiati, o la pelle secca.
Diciamo, certo, diciamo che il cibo è diventato l'elisir della giovinezza, cura le malattie, i capelli,
ma
no?
Ma no, ecco, no, non è la cura, cioè tu così poni l'attenzione su un sintomo. Il sintomo è la conseguenza di come è il corpo in tutti gli errata, anni che non si è messo un giusto carburante. Quando tu praticamente metti il giusto carburante, rimette via tutte quelle cose che sono delle malattie. La malattia è un sintomo, uno scompenso del corpo che può avere qualsiasi tipo di sfogo, ma tu non capirai mai perché l'ha fatto, perché stiamo sempre alla caccia del microorganismo patogeno, è di quello, è di quell'altro, eccetera, eccetera. No, cioè il corpo produce anche i propri veleni. Quando li produce si intasa, e significa che ti devi detossificare. Come lo fai? Rimettendo il carburante giusto. Ci vogliono degli anni, ovviamente, per spaghi lo scotto, magari se c'è una persona di 50 anni che ti sei alimentato male, non è che schiocchi le dita e ritorni come prima. Oppure c'è gente che preferisce prendere la medicina, gli altri 50 anni che sono da vivere, però poi arrivi a 100 anni, magari la vita si è allungata, sì, ma poi sono persone che come vivono, che non vivi da persona libera. Quindi bisogna iniziare a capire qual è il nostro rapporto col cibo. E questa è la domanda.
Fantastico. E intanto nel frattempo io sento una musichetta che ci dice che è arrivato il momento proprio poetico. Daniele, con il suo momento, permettete un pensiero poetico, una poesia per Emanuele. Daniele, che pensi c'è preparato questo?
Sì. Di oggi è tratto dal libro Non riesco a essere infelice, della casa editrice Diogene Edizioni. In realtà io non ho poesia a tema alimentare, quindi diciamo non potevo poi, però ho scelto una poesia simpatica che si chiama Le più belle poesie d'amore. Le più belle poesie d'amore le ho scritte quando non ero molto innamorato, perché lì ero libero di esprimermi. Le più belle poesie d'amore le ho raccontate ai giovani innamorati, per prepararle a questo sentimento così bello. Le più belle poesie d'amore le ho imparate tutte a memoria, per non dimenticare mai che ho amato. Le più belle poesie d'amore le leggo quando sono da solo, così mi sento vicino anche in tua assenza. Le più belle poesie d'amore sono quelle fatte con il cuore, perché la mente non sempre comprende l'amore. Questo è.
Bravo,
Daniele. Grazie Daniele, che bello.
Grazie. Bravo Daniele, però adesso Emanuele c'è il momento invece artistico di Valentina, che come sempre anche lei a sorpresa, accompagnata da una piccola musichetta allegra, ci farà capire cosa ha preparato.
Mi ha parlato di libertà, di istruzione, insomma di stili di vita completamente conformi alla natura, e noi siamo parte della natura. Un grande Lucio Battisti con il suo canto libero, ok? Che è anche il nostro. Un po' di musica, ma tanto perché sera così concilierà col sonno. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero.
Canto libero.
E tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, vive l'amore.
Vabbè, eccola qua,
grazie, bellissimo, sono emozionato, che bello.
Poi, poi vedi, non a caso lo sfondo di Valentino c'è una bella pianta, no, di quelle spontanee, o no? Cioè, ha messo per l'occasione. Allora, Emanuele, intanto ti ringrazio, però io, ecco, diciamo, c'ho giusto due curiosità prima di lasciarti andare, che sono per concludere. La prima domanda, ecco, che vorrei farti è questa qua. Esistono anche nutrizionisti? Perché vedo che in diretta abbiamo con noi, saluto anche Carlo Nunneri, che è un nutrizionista. Ma per chi è vegano, esistono dei nutrizionisti che si occupano proprio di questo aspetto? O, ecco, se uno vuole farsi seguire, ci sono come delle figure specializzate che possono aiutarti, no, proprio a intraprendere questa alimentazione per bilanciare un po' tutto? O tu sei per il fai da te, cioè dici, cioè, approfondisci attraverso internet?
Allora, io l'ho fatto da me e di mia, cioè, no, di mia spontanea volontà, no, le persone mi hanno iniziato a chiedere dei consigli e proprio da fargli proprio da coach per seguirli in questo tipo di alimentazione.
Ecco, sono queste quindi, figure, quindi.
Sì, che sto iniziando a seguire anche io delle persone, quindi seguire il coach, ma non solo come dieta, anche come, come stile di vita, no? Quindi consiglio anche poi le varie persone che molto... diciamo anche all'avanguardia per quanto riguarda l'allenamento, perché anche poi nella palestra, nell'allenamento, diciamo che anche lì vanno sfatati un bel po' di miti, come l'abbiamo sfatato nell'alimentazione, e quindi io do i giusti indirizzi per fare, diciamo io lo chiamo un ritorno all'essere proprio un umano vero, cioè un reset, una sorta di cosa, un reset, diciamo così, una ripartenza, ecco. Però diciamo che sì, ci sono nutrizionisti vegani, si sono specializzati in alimentazione vegana e sì, ne esistono, esistono in Campania, esistono in tutta l'Italia, ce ne sono tantissime. Oppure si può fare da sé, diciamo.
Poi diciamo che tu, oltre ovviamente a rubrica social, ecco, hai calcato, ecco, programmi proprio nazionali, no? Sei stato anche in Rai, vediamo qui qualche... tua foto, no, diciamo, sì. Quindi diciamo c'è molto interesse proprio intorno alla tua persona, ma anche oggi ci hanno detto, insomma, tutti i nostri spettatori sono appassionati proprio al tuo modo sia di comunicare, ma sia soprattutto alle tue competenze, no, perché lo ricordiamo, hai due lauree, cioè è un vissuto, vivi proprio a contatto con la natura, cioè quindi tu racconti cose che fai materialmente, non solamente perché le hai studiate, no, ma proprio perché, e quindi che soddisfazione hai provato, no, quando diciamo, ecco, sei balzato agli onori proprio, no, delle attenzioni della cronaca, no, addirittura la Rai abbiamo visto, no?
Ma guarda, ma mi vedete? Mi percepite?
Sì, sì.
Allora, guarda, è stata un'emozione bellissima, anche se, guarda, che se ne dica, non c'è stato tutto quel boom che dicono, no, sei andato in Rai, sei andato in televisione, sei famoso, perché ormai i social hanno un po' preso il posto della televisione, sono un mezzo molto più trasversale, orizzontale, democratico, diciamo così, della televisione. Cioè, se siamo qui magari senza televisione lo riusciamo a fare, prima sarebbe stato impensabile, quindi oggi ci sono tanti mezzi di comunicazione, quindi io da una parte ero già famoso, però diciamo che la televisione sì, mi ha fatto vedere un'altra scena, ma preferisco sinceramente i social. L'emozione è grande quando ultimamente ho trovato dei ragazzi che da Napoli stavano tornando dalle mie parti, diciamo in Cilento così, e si sono fatti dare una foto con me e si ricordavano di storie e di cose che avevo detto, di cui io non mi ricordavo, quindi le persone sono molto attente, sì, a queste tematiche, e diciamo che no, è una grandissima e bellissima soddisfazione. Ed è proprio questo quello che mi spinge a continuare ad andare avanti, perché io mi potrei fermare, non mi sveglierei proprio, non garantirei quello che garantisco alle persone oggi, ma loro sono la gioia della mia vita. Io lo dico sempre anche sui social, non esisterei mai senza le persone che mi seguono, che
mi danno tanto amore, tanta gioia e poi soddisfazione ovviamente. Quindi io lo faccio essenzialmente per loro. Quando garantisci la cosa, un risultato alle persone, le persone ti danno valore. Valore etico, morale, economico poi dopo sicuramente. E quindi è questo oggi che si riesce a fare con i social. E io cerco di far percepire anche la realtà, la verità. Quindi non mi nascondo dietro uno schermo, anzi è un amplificatore delle mie conoscenze, che è quello che mi permette di vivere oggi. E le persone, diciamo, che sono spronate a raccogliere, e come io ho ritrovato me stesso col selvatico, loro ritrovano loro stesse andando a raccogliere, diciamo.
Vedi, noi nel nostro piccolo ti abbiamo fatto conoscere un'altra fetta di pubblico. C'è Carmine Gagliotta che dice proprio questo: grazie per questa diretta, super, è stata veramente interessante. Voglio ringraziare Emanuele, persona interessante e da seguire. Complimenti, vedi?
Ma grazie a te, Carmine, caro Carmine. Ci trovi su Facebook. Io l'ho messo il mio profilo come pagina, puoi iniziare a seguire. E ti aspetto anche in privato. Se hai delle domande, possiamo continuare a parlare all'infinito, anche in privato, perché poi è un piacere. Sì, il social io non la intendo come una cosa effettivamente di non rispondere, diciamo, poi alle persone, sì, sterile, anzi per me è proprio una cosa attiva che fa in modo che cioè io rispondo a tutte le persone che mi contattano, anzi è proprio questo il ruolo degli influencer, diciamo così, come si chiamano oggi, ok?
Che bello. E poi sì. E quindi Carmine dice sicuramente, quindi Emanuele, tu c'è un rapporto molto, come dire, attivo con chi ti segue, ma dove preferisci essere seguito? Su Facebook, su Instagram, diciamo, qual è il social di riferimento che preferisci?
Allora, io utilizzo molto Instagram, ma mi trovo anche su Facebook, condivido le stesse storie di Instagram. Molti post li faccio su Instagram, ma poi li metto anche stesso su Facebook, quindi tutte e due.
Bellissimo.
Sì, li utilizzo da sopra. Da oggi anche da poco anche su TikTok, però il portale migliore sono Instagram e Facebook. TikTok non lo preferisco, devo dire la verità. Su YouTube ho ancora pubblicato poco, ma voglio aumentare anche quei video lunghi che si riescono a caricare su YouTube. Però spesso sì, Facebook e Instagram tantissimo.
Bene, quindi noi continueremo a seguirti sui social, rimanere in contatto con te e perché no, magari a partecipare ad uno dei tuoi fantastici corsi, così da vivere anche la natura, no? L'aria aperta, no? Come dire, noi che viviamo proprio in città, ogni tanto ci vuole proprio, no? questa full immersion. Sì, esatto. No, insomma, sì. Organizziamo,
ci sì, andiamo. Una scampagnata.
Sì, bellissimo, venite.
Emanuele, l'ultima domanda, ma è vero, diciamo, il sapore di questo salame, no, fatto proprio con la carne dei fiori, no? Come dice qua, in tanti confermano che il sapore è molto simile, tu ce lo confermi anche tu questo, in modo che diamo anche sul finale questa informazione?
Guarda, sì, ovviamente carne deriva dal greco che significa tagliare, significa, poi carne perché è carnosa, non ci azzecca nulla con la carne animale, in nessun modo effettivamente, e non significa nulla per la carne animale, quindi diciamo che sì, è carnosa e ha quel sapore proteico e salato di carne, ok? Quello che ti invita a prendere un'altra fetta di salame, proprio tipico, sapete, si fa la salsiccia con il bicchiere di vino vicino, no? Allora, quella cosa che ti porta a prendere un'altra fetta, che io mi ricordo da bambino andavo a prendere il salame nel frigorifero di mio nonno, così, la soppressata, la salsiccia, eccetera, cioè, lo ricorda molto. Ovviamente non è che si deve pensare proprio alla carne animale, ma è uno dei tipi di carne. Tra l'altro, carne si utilizza anche per descrivere la parte commestibile del fungo, il suo corpo fruttifero, proprio del fungo, che esce da fuori al suolo, quella si chiama carne. In tutti i manuali di micologia, di studio dei funghi, quella parte si chiama carne, proprio perché è carnosa, ok? Eppure i funghi non ci azzeccano niente con gli animali, quindi si può utilizzare a giusta ragione il termine carne. Sì, ricorda molto con la salsiccia, anche perché c'è il finocchietto, la paprika dolce e il pepe.
quindi la, lo
ricordo. Non vediamo l'ora di provarlo, ma diciamo, ecco, sì. Si può acquistare anche online, come dire, o bisogna venire da te in persona per provarlo?
Allora, c'è si può sì, provare solamente i miei corsi, siccome è un prodotto molto artigianale, molto raro, e c'è una tiratura limitata, anche perché poi io dopo lo spiego, ci sono anche tante portate, ci sta la ricotta di mandorle, il formaggio stagionato 12 mesi di anacardi e mandorle, allora, lo spalmabile allora... di anacardi, la farinata con la salsa parì, tutta la degustazione vegetale senza glutine.
Prepariamo le pance, prepariamo
sì, per la le pance.
Esatto. Prepariamoci a questa degustazione. E allora Emanuele, ti ringrazio, ti saluto, non so se Daniele c'ha giusto un aforisma da dedicarti.
Sì, un aforisma simpatico tratto del libro I miei pensieri, questo è più a tema, molto semplice, che fa riflettere, simpatico: magri si nasce, grassi si diventa.
Sì, bravo. Sì, sì. Emanuele, ecco, che dici? Veramente, che forse Daniele stava per dire un'altra cosa.
No, volevo dire un altro, perché io ne leggo alcuni, no, che fanno, questi qua sono un po' più sull'umorismo, quelli di oggi, la sezione umorismo. Le suocere sono come quelle pillole che non vorresti mai prendere.
Cioè, quelli là, pillole amare praticamente.
Poi questo qua un po' più ottimista: bisogna anche piangere nella vita, ma mai addosso a se stessi.
Meglio piangere, ecco, sulla spalla di un amico, su una spalla, no, della...
Piangere in generale, ma no, non devi piangere il cuore. Quello è, devi piangere dei problemi, ma devi piangere il cuore.
Però devi piangere addosso a qualcun altro. È brava Daniele, capito? Comunque, Emanuele, io ti ringrazio veramente, ci hai arricchiti tantissimo, è stata una puntata piacevole e soprattutto ricca di spunti di riflessione. Noi continueremo a seguirti. So che hai fatto un sacrificio enorme per essere con noi, perché lo ricordiamo, sei in viaggio da Arezzo.
Tempo, ma avete dovuto compagnia, perché sono arrivato a casa. Sì, siamo arrivati a casa da poco, a Capaccio Pesto, eccoci qui, non vedevo l'ora.
Voglio dire una cosa: trovare la casa di Emanuele è difficilissimo. Stanno, in pratica dovete seguire solo le gallerie.
Esatto. Allora, seguite le gallerie da Napoli e state a casa mia. Non potete mai sbagliare.
Ci vedremo sicuramente. Comunque,
vi aspetto, sì, vi aspetto veramente anche a luglio. Venite, mi fa molto piacere, davvero.
Sicuramente, anche perché poi Pestum è sempre una meta, no, proprio molto ambita.
Storica, archeologica, bellissimo patrimonio dell'UNESCO. No? Bello, veramente. Andate a vedere.
Emanuele, salutiamo Alessandra, ovviamente. E tutta la tua meravigliosa famiglia. Insomma, complimenti anche a loro che hanno saputo crescere, ecco, una persona meravigliosa come te, piena di valori, e che comunque oggi ha dimostrato, a parte il professionista che è, ma proprio la persona, no, insomma, che è, e quindi veramente complimenti, e ringraziamo anche la tua famiglia.
Ma vi ringrazio davvero, voi veramente troppo buoni, è un piacere, è un piacere per me.
Allora ci vediamo, buon rientro a casa, alla grazie. Prossima, noi diamo appuntamento a tutti, salutiamo il mago dentista Marco Esposito e tutti coloro che oggi hanno partecipato a questa diretta.
Ciao a tutti. Bucate
capre.
È vero, questo è il tuo saluto, è vero Emanuele. Aspetta, lo rifacciamo, anzi rifacciamo questo saluto, Emanuele, per tutti gli amici proprio di Rubrica Social, così li accontentiamo.
Ok. Bucate capre.
Fantastico, buona serata. Sentito.
Questo programma è stato offerto da